il benedetto Figlio di Dio, il Verbo del Padre, pur essendo di natura come Dio, non ne ha fatto un tesoro geloso da custodire per se stesso. Si è avvicinato alla nostra umanità e l'ha indossata come una veste. E di questa umanità ogni aspetto, la speranza, il dolore, la compassione e certamente un'infinita misericordia. Molte porte aperte verso l'uomo, tutte all'insegna di un amore incomprensibile. E poi finalmente i fatti della passione, quelli che Marco ci racconta così tutti insieme, tanti elementi, tante cose, tanti momenti raccontati qua, che ad aprirli tutti bisognerebbe starci molto tempo. Al sommo sacerdote che si scandalizza per la professione che fa Gesù di fede davanti a lui dicendo io sono, cioè dice il nome di Dio e si straccia le vesti, annientando così, secondo la Torah, il senso del sacerdozio, del sommo sacerdozio. Era impossibile che un sommo sacerdote si stracciasse le vesti. In questo modo annienta l'istituzione. A questo corrisponde lo squarciarsi del velo del Tempio, a dire che veramente questa istituzione e questo culto non ha più ragion d'essere. Ed è consegnata a noi quest'altro culto. Il culto del sacrificio del suo corpo, dell'effusione del suo sangue, perché noi potessimo nutrirci non di significati né di sentimenti, ma del fatto della morte di Gesù per entrare con lui nella resurrezione. E di tutti questi elementi ci stupisce che quest'uomo, che era partito dalla Galilea sapendo di dover morire, che fin dalla sinagoga di Nazareth, del suo paese, il giorno che aveva raccontato della propria missione, di essere cioè il Messia, avendo ricevuto la minaccia di essere lapidato o gettato giù dal burrone, per tutto l'itinerario della sua predicazione non aveva fatto altro che annunciare di quale morte avrebbe onorato la sua vocazione di figlio di Dio. Tutti l'avevano ascoltato. Anche Pietro, che più volte aveva pensato di mettersi in mezzo tra lui e la sua sorte, ricevendo da Gesù l'invito a seguirlo piuttosto, a non essergli di scandalo. Tutti avevano ascoltato il Figlio di Dio avviarsi verso la morte consapevolmente. E poi alla fine questa finestra che Marco ci ha aperto, il momento in cui, quando tutto questo sta per accadere, Marco dice, con gli occhi di tutti gli uomini che stanno a guardare, dice, ha avuto paura, ha sentito angoscia. Ma perché? Perché egli è forse diviso in se stesso? Tra la sua volontà di fare la volontà del Padre, che sa che è buona, anche se passa per la morte, c'è forse qualcosa che si può mettere in mezzo? C'è una coscienza come quella di Pietro che può dire no, questo non ti accadrà, non ti deve accadere. Eppure nessuno l'aveva ascoltato. Nessuno sapeva cosa veramente aveva chiesto al Padre in quella segreta relazione che egli ha con il Padre. Tutti avevano intuito che aveva chiesto a Dio che allontanasse qualcosa da quello che stava accadendo. Il calice, certo, il calice, non la morte. Il calice, quello che quando penseranno che sta invocando Elia al momento della morte, cercheranno di fargli bere, cioè un calice di vino drogato, come dice il Salmo, l'aceto. Un vino adulterato, come dire, chiama Elia, sta aspettando la fine del mondo, sta aspettando il giudizio universale, diamogli questo calice e inauguriamo questo tempo, vediamo se almeno questo è vero. Ma egli, come aveva chiesto al Padre, ha ricusato questo calice, non l'ha bevuto. Dunque ci ha amato così tanto da impedirci di entrare in un giudizio del quale noi non eravamo pronti. L'abbiamo detto, l'abbiamo pensato, ci siamo avvicinati a questo mistero. Ci sfugge però sapere perché la sua sofferenza comunque è stata descritta e celebrata in queste scritture, perché l'angoscia vi è descritta, vi è indicata. E allora come si fa ad aprire questo mistero? Io direi che proprio Marco in questo racconto ce ne fornisce la chiave, quando dice, avete ascoltato, lo spirito è forte, ma la carne è debole. E tu hai pensato, lo spirito di Gesù è forte e la carne è debole. Perché? Perché tu così ti vedi, diviso, lo spirito e la carne. Tu sei così. Lo spirito ha delle esigenze e la carne ne ha altre, e sono sempre in lotta tra loro. Non è questa la natura del figlio di Dio. Non c'è dissidio, non c'è disunione, non c'è confronto tra lo spirito e la carne. Allora potremmo dire questo. Forse in quel momento Gesù ha fornito un modo a questi discepoli che dormivano, che non sarebbero entrati per questa porta stretta della volontà di Dio, che non capiscono, che è fatta della morte, come la nostra, che non capiamo e non accettiamo. È come se gli avesse detto: ma avete compreso? Io so che per questa porta entro nella vita eterna, perché da là vengo, tu non lo sai. Lo spirito è forte, io però ho pena per te, perché quella natura umana che ho ricevuto mi dà pena della tua natura umana. La carne debole è l'amore che io provo per te. Questo amore che io provo per te, che dormi, è più forte, più intenso, più profondo, più irriducibile dello spirito che ha desiderato e ha deciso di obbedire alla volontà del Padre. Allora tu rimani senza parole, ti allontani da questo sospetto che ti aveva fatto ritenere un Gesù diviso, ti allontani e abbassi il capo, come al momento in cui sa della sua morte. Ti allontani perché non sai più dire: ma allora io di quale amore ti ricambierò? Con quale amore dirò la mia fede, la mia riconoscenza? Allora ti verrà in aiuto il Salmo che dice: alzerò il calice della salvezza. Cioè mi offrirò io stesso per entrare in questo sacrificio d'amore, consapevole che tu ti sei lasciato morire per amore, dell'amore mio. Questa parola ci accompagnerà in questa settimana. Noi la guarderemo e questa parola ci guarderà. Noi ne avremo paura o ne avremo indifferenza, e quella ci domanderà: fin dove verrai con me? Fin dove mi seguirai? Io sono una parola che ha la possibilità di darti la vita, per questo accetto la morte. E tu, con quale morte mi darai gloria? Possa lo Spirito di Dio, che ci ha fatto conoscere questo mistero di salvezza, sciogliere il nostro cuore e fonderlo in questo incendio di amore e di fede, finché tutto quello che ci rimane ancora diviso, ancora impossibile da credere, impenetrabile, diventi per noi la via aurea, la porta grande per la salvezza eterna. Sia lodato Gesù Cristo. Adesso reciteremo il nostro credo come risposta d'amore a Dio. Guarderemo a tutti gli articoli di questa affermazione che noi facciamo della nostra fede davanti al mondo, come fanno i martiri quando stanno andando alla morte per amore di Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, quando il tuo Figlio è venuto in mezzo a noi, tu mai hai permesso che la sua volontà fosse tentata dal maligno. In tutto questo tempo ci hai mostrato come la lotta contro il male si risolve nell'abbandono alla tua volontà e nell'obbedienza a te. Come Gesù, dacci ora la forza di chiederti ciò che è buono, ciò che veramente ci è necessario. Fa che entriamo come un corpo solo per questa via che conduce a te. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa, mentre confessa la fede nella morte del tuo Figlio, donale la speranza, di attendere la resurrezione, annunciando a tutti gli uomini nella carità la salvezza che il tuo Figlio ha inaugurato. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, la divisione che portiamo nella nostra vita ci fa giudicare tutto quello che ci viene incontro. Accende in noi il sospetto del peccato originale, ci impedisce di guardare il bene là dove tu ce lo offri. E nella sofferenza e nelle difficoltà e nella relazione con l'altro sempre ci sentiamo mancanti. Metti nel nostro cuore uno spirito nuovo. Facci conoscere la tua volontà e dacci la possibilità di praticarla. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ci hai permesso di avvicinarci alla vita degli uomini in difficoltà che lottano contro la morte, che vivono la malattia, l'abbandono, la solitudine, la vecchiaia, le difficoltà dell'esistenza. Fa che abbandoniamo le logiche stolte e le parole vuote di consolazione del mondo. Fa che rifulga in noi la luce del tuo Figlio risorto. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, questo grande mistero che noi oggi ricordiamo in questa celebrazione e che ci apre la via al paradiso, ci metta al riparo da ogni insidia del maligno, da ogni pensiero malvagio e da ogni maleficio ricevuto. Trionfi in noi, attraverso l'obbedienza del tuo Figlio, il giorno della misericordia, quello che ha la capacità di salvare la nostra anima e guarire la nostra vita. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.
Amen.